e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono le nostre due Ilarie, ormai ribattezzate così, sono compagne di classe dell'istituto del liceo scientifico Newton, giusto? Le due Ilarie, mentre invece andiamo a salutare Simonetta Mitola da Torino e la nostra regia naturalmente, Marcello Prisco.
Ciao Simona, buona giornata, puntata tutta al femminile oggi perché io oggi ho incontrato Camilla, Elisa e Giulia che sono tre studentesse del liceo scientifico Maiorana che sentiremo nella seconda, cioè dopo, subito dopo. A te di nuovo la linea Simona.
Sì, oggi parliamo di giovani e di scienza, lo facciamo per un motivo particolare, ma lo facciamo però dopo aver ascoltato il primo brano, sono i Coldplay con The Scientist.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. Set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a side.
Parliamo di giovani, di scienza, lo facciamo però prima ascoltiamo la nostra scheda.
Cresce nel mondo l'interesse delle giovani generazioni verso la tecnica, la medicina e la matematica. Col progredire della tecnologia, i ragazzi di tutto il mondo scelgono all'università e nel lavoro di intraprendere carriere in ambito scientifico, in apparente controtendenza all'Italia, dove la cultura coincide ancora con lo studio delle umane lettere. I giovani del bel paese si dimostrano piuttosto restii nello scegliere le facoltà scientifiche, preferendo di gran lunga quelle letterarie. Per divulgare tra i ragazzi maggiore curiosità verso questa branca del sapere, si sta svolgendo a Roma il Festival delle Scienze. Fino al 21 gennaio all'Auditorium della Capitale, alcuni tra i più importanti scienziati e filosofi italiani e internazionali si confronteranno con conferenze e dibattiti sul tema delle età della vita.
Allora, il Festival delle Scienze in corso qui a Roma è un'ottima occasione per parlare di divulgazione scientifica. La famosa fuga dalle facoltà scientifiche, secondo voi, che tra l'altro frequentate un istituto scientifico, nasce anche da una cattiva divulgazione, secondo voi, magari a scuola proprio?
Sicuramente sì. Sì, cioè nel nostro liceo più che altro ci sono stati problemi all'inizio con i laboratori, adesso le attività si stanno un po' riprendendo, infatti andiamo al laboratorio di fisica più spesso, anche perché partecipiamo al festival con la nostra classe.
Poi ci spiegherete bene e vedremo se sarete delle ottime divulgatrici scientifiche.
Speriamo.
Tu, Ilaria, cosa ne pensi?
Di questo, a proposito di questo, no, penso anch'io che una cattiva divulgazione non provochi allo stesso modo dei problemi, perché molto spesso si vedono tantissimi ragazzi che hanno proprio non vogliono affrontare le facoltà scientifiche perché le ritengono le più difficili. Anche il latino è difficile, anche il greco è difficile se ti vengono insegnati male o in modo non competente. È vero che possono sembrare delle facoltà apparentemente molto difficili, però sono anche bellissime, bisognerebbe affrontarle con un altro spirito.
Sentiamo Simonetta Mitola da Torino.
Sì, diciamo che io ho incontrato queste ragazze del liceo scientifico, le quali in realtà vanno abbastanza contro quella che è la tendenza attuale, cioè il calo delle vocazioni scientifiche, perché vabbè, percentualmente 2 di loro su 3 invece si iscriveranno ad una facoltà scientifica, una in particolare a matematica e l'altra ad ingegneria, e una sola invece sceglierà scienze e tecnologie dei beni culturali. Loro stanno seguendo l'ultimo anno e quindi è imminente la scelta del percorso universitario. Comunque effettivamente questo calo è reale e anche loro lo addebitavano un po' alla scarsa alla capacità non così abile dei professori di insegnare queste materie. Ascoltiamo subito allora Camilla, Elisa e Giulia.
Diciamo che sono portata per queste materie, le trovo interessanti e quindi non mi dispiacerebbe continuare a studiarle, anche se devo dire che anche le materie umanistiche mi piacciono molto, ma ho pensato che quelle posso approfondirle anche nel tempo libero se proprio voglio farmi una cultura. La ricerca scientifica e tecnologica in Italia non è molto appoggiata, perché noi vediamo che il futuro tende sempre a tecnologie più avanzate sia nell'ambito scientifico che industriale, quindi chi sceglie materie scientifiche e tecniche ha sicuramente possibilità di lavoro. Secondo me è una mancanza di informazione, le materie non sono facili, è una questione di interessamento, evidentemente anche nell'educazione che hanno ricevuto sin dalle scuole medie, superiori, in materie scientifiche non ne sono state presentate così bene e allora hanno deciso di accantonarle perché è poco interessante. Secondo me sono interessantissime.
Mi piace ragionare, mi piace non accettare subito le cose come sono, ma pensarci sopra e scoprire poi qual è la soluzione dei problemi. È tipo il latino, no? Una cosa che ti aiuta a ragionare, una cosa che ti sviluppa anche la facoltà ragionativa.
Sai che sempre meno studenti e soprattutto ragazze si iscrivono alle facoltà scientifiche, secondo te come mai?
Non lo so, forse perché non hanno più tanta voglia di ragionarci sopra e pensano di fare qualcosa di più umanistico che li renda più utili per magari attività di tipo sociale.
Il corso universitario scientifico, come per esempio quelli del Politecnico, non mi interessano, soprattutto perché sarei anche portata per queste materie scientifiche, però proprio non mi piace studiarle, anche perché comunque non sono poi così facilissime. Chi intraprende studi in ambito di scientifico troverà molto più lavoro rispetto, secondo me, a chi farà università o facoltà solo su ambiti umanistici. Ma io sono andata in esperimento quando ero piccola, però poi 2 anni fa siamo andati al Politecnico con la nostra professoressa di fisica, ci hanno fatto vedere soprattutto l'ambito della fisica, l'elettromagnetismo sulla fisica applicata al territorio, e poi per il resto comunque abbiamo fatto ben poco a livello scientifico. Forse alle medie siamo andati a vedere il planetario di Milano per l'astronomia.
Ecco, anche a Torino c'è, anche Torino ha il suo Festival delle Scienze, quindi. E voi che cosa ne pensate? Queste manifestazioni aiutano veramente a creare una cultura della divulgazione scientifica?
Secondo me moltissimo, anche perché vedi l'applicazione di quello che studi, perché tante volte queste materie rischiano di rimanere teoriche. Sento spesso dire, poi vabbè, la studi, la matematica, ma poi che ci fai? Cioè invece qui vengono presentati proprio degli esperimenti, l'applicazione proprio nella pratica. Siamo andati alla presentazione, l'altro giorno c'era uno stand che faceva vedere l'invecchiamento di una persona, un altro che avevano creato delle riproduzioni delle sonde mandate sulla Luna. Insomma, cose carine che penso possano interessare anche quelli che si dichiarano più per le materie umanistiche.
Sì, una divulgazione come gioco, quindi.
Sì. Ci terrei a ricordare che ci sarà prossimamente, mi pare il mese di marzo, il Festival proprio della Matematica, e sempre all'auditorium, proprio specifico verso questa che sembra la più ostica delle materie.
E voi parteciperete?
Spero di sì, anche se non sì.
A scuola. Intanto volete raccontarci un po' quale sarà il vostro contributo, perché voi proprio parteciperete sì. come istituto o come classe,
come, non classe, so,
come
sì.
classe al festival. In che modo?
Noi portiamo come argomento le scariche elettriche nei gas. Poi abbiamo fatto un'introduzione sui circuiti, parleremo anche delle aurore boreali, come nascono, e degli acceleratori di particelle. Abbiamo anche del materiale per fare degli esperimenti pratici, vedere come...
Anche perché sono argomenti abbastanza ostici, eh?
Sembrano, sì. Però in realtà sono carini, perché vedendoli poi ti rendi conto di quanto li riscontriamo tutti i giorni alla fine.
E noi in linea abbiamo il nostro ospite, si tratta di Pier Giorgio Di Freddi, che è docente di logica matematica presso l'Università di Torino, ma è anche un noto divulgatore scientifico. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, le nostre ragazze, le due Ilarie, domande per Pier Giorgio Di Freddi.
Buongiorno professore, io buongiorno. Volevo chiederle, insomma, si parla spesso in Italia di fuga di cervelli. Dice, a suo avviso, quali sono le motivazioni che spingono gli studenti a scegliere una facoltà letteraria magari rispetto a quelle scientifiche? Può essere colpa di una scarsa divulgazione?
Ma dunque, i problemi sono due, perché la fuga dei cervelli in realtà in genere non viene intesa come dalle facoltà scientifiche a quelle umanistiche, bensì dalle facoltà italiane a quelle estere. Allora il problema di questa fuga di cervelli è ovviamente non soltanto scientifico, è legato al fatto che la nostra università purtroppo spesso non offre delle condizioni per la ricerca e per l'insegnamento che siano appetibili, tra virgolette, sul mercato, cioè i professori vengono pagati poco, ci sono pochi posti, pochi concorsi, molte difficoltà, e allora molti, e soprattutto purtroppo i migliori, preferiscono andarsene magari in America o in altri paesi europei o occidentali spesso, per fare una carriera diversa. Quindi questo è il primo problema, che naturalmente bisognerebbe risolvere riformando sostanzialmente l'università, cosa che sembra per esempio il ministro Mussi stia cercando di fare un pochettino. Dall'altra parte invece c'è quella fuga alla quale accennava lei, cioè la fuga dalle facoltà scientifiche a quelle umanistiche. Si dice, mi sembra che queste siano le cifre, che fino a una decina o quindicina di anni fa le facoltà scientifiche avessero circa il 50% degli iscritti. Oggi invece sono passati al 2,5%, quindi c'è stata una caduta incredibile, no? 25 volte, e io credo che in parte sia dovuto al fatto che oggettivamente le facoltà scientifiche sono più difficili di quelle umanistiche, cioè sono molto più precise, quindi si può forse barare tra virgolette di meno. E dall'altra parte c'è anche un po' una paura della scienza, che questo è naturalmente un discorso lungo, che però deriva da tanti fattori. L'Italia non è un paese che aiuta o favorisce la scienza in particolare, oltre che la ricerca universitaria. Ci sono tanti motivi, io credo. Noi siamo un popolo, come si legge all'Eur, di poeti, marinai, viaggiatori, eccetera, ma non di scienziati, anche perché il primo scienziato grosso che abbiamo avuto, Galileo, l'abbiamo processato, l'abbiamo messo agli arresti domiciliari, e la scienza è nata così, in contrapposizione con il potere italiano. Quello era il potere del Vaticano all'epoca, perché era lo Stato Vaticano. E oggi però la Chiesa continua ad avere molta importanza, molta voce in capitolo anche su problemi scientifici. Pensiamo ad esempio al referendum sulla procreazione assistita di un anno e mezzo fa. E credo che la concezione nostra, italiana, religiosa, cattolica, quindi dogmatica, sia molto poco adatta al pensiero scientifico. La scienza cerca, non sa qual è la verità prima di trovarla, la ricerca, quando la trova vuole sperimentarla, vuole dimostrarla. La nostra religione ci insegna invece ad accettare cose che vengono date dogmaticamente da qualcuno che le sa perché gliel'ha dette Dio o le ha lette sul libro giusto, no, eccetera. Sono atteggiamenti molto diversi, in genere gli scienziati non sono religiosi, e quindi il problema è questo, credo.
Ilaria.
Sì, dopo aver sottolineato appunto questo fatto che in Italia si tende a dare pochissima importanza alla scienza, come possiamo appunto notare dagli scarsi finanziamenti alle facoltà scientifiche o appunto dalla fuga dei cervelli, volevo sapere, dato che lei ha avuto occasione di insegnare in paesi come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, volevo sapere com'è la situazione invece della scienza in questi altri paesi.
Negli Stati Uniti, io credo, più che la mia opinione, la dico nei fatti. Per esempio, gli ultimi premi Nobel che sono stati dati nell'autunno, a ottobre, poi consegnati a dicembre dello scorso anno, del 2006, sono andati tutti a scienziati che stanno negli Stati Uniti, cioè la fisica, la chimica, la medicina e l'economia. E questo è significativo. Ora, non tutti sono statunitensi, in parte la fuga dei cervelli non è soltanto italiana, cioè da molti paesi del mondo si va dove le condizioni per la ricerca sono migliori, e l'America da questo punto di vista oggettivamente è il posto migliore dove lavorare, dove far ricerca. Però rimane il fatto che quelli che prendono i premi Nobel poi sono quasi tutti, o come l'altro anno appunto addirittura tutti senza il quasi, americani. Quindi questo è effettivamente uno dei primi problemi, io credo. Poi naturalmente ce ne sono anche tanti altri, no? Ai quali tra l'altro in parte avevo accennato prima, ma sull'Unione Sovietica devo dire la verità che posso dire poco, proprio perché io sono stato lì molti anni fa, una ventina di anni fa, quando c'era l'Unione Sovietica. Oggi l'Unione Sovietica si è dissolta, ci sono stati differenti, in particolare la Russia e tutti gli stati satelliti. Non saprei dire qual è la condizione oggi, perché io non ci sono più tornato, però devo dire la verità che quando ero laggiù, questo erano gli anni, primi anni 80, l'organizzazione del sistema scolastico e anche dell'insegnamento universitario nell'Unione Sovietica era praticamente la stessa che si ha ancora oggi, per esempio, negli Stati Uniti, che è diversissima da quella che c'è in Italia. Ora, forse qui c'è veramente il problema. Per esempio, voi siete studenti, non so a che livello, se fate il liceo, fate l'università, però in università, ad esempio, gli studenti italiani hanno conquistato, tra virgolette, la possibilità di dare esami con un certo numero di appelli, per esempio 8-10 volte addirittura all'anno, per un corso che viene seguito. Se uno segue un corso può benissimo dare l'esame, per esempio, 3 anni dopo, studiando sugli appunti, eccetera. Ecco, questa è una cosa che all'estero, appunto Stati Uniti, Unione Sovietica, ma anche il resto del mondo, è assolutamente inconcepibile. Cioè negli Stati Uniti, dove ho insegnato appunto per 20-25 anni, si fa il corso, l'esame è stabilito prima dell'inizio del corso, sarà una settimana dopo la fine, si fa quel giorno lì, chi c'è, chi non c'è, torna l'anno dopo, ma deve ridare il corso, deve riprendere le lezioni, eccetera. Questa è la prima cosa, no? Quindi questo tentativo di spingere lo studente, di stimolarlo a studiare immediatamente mentre fa le lezioni e non a lasciare un po' andare avanti così tranquillamente i suoi studi, questa è la prima differenza. Naturalmente una seconda differenza dal punto di vista degli insegnanti è, per esempio, che quando io insegnavo corsi, non so, a 100-150 persone, avevo addirittura 10-12 assistenti, e allora questo permetteva, per esempio, di dare compiti ogni settimana che poi venivano corretti dagli assistenti, gli assistenti facevano le esercitazioni, eccetera, no? Mentre invece in Italia purtroppo la situazione dell'università di nuovo è quella che è, i professori devono fare tutto da solo, cioè insegnare, fare le lezioni, correggere i compiti, correggere gli esami, e questo naturalmente abbassa di molto la qualità dell'insegnamento. Quindi ci sono varie cose che bisognerebbe riformare in maniera molto drastica nell'università, e come dicevo prima si sta sperando o aspettando che lo si faccia.
Io volevo chiederle infine, dice, un consiglio ai professori delle scuole superiori, come possono fare per interessare più gli studenti?
Beh, quello dovrebbero fare il diavolo a quattro, mettersi a ballare sui tavoli, naturalmente non nel senso letterale ma nel senso metaforico, soprattutto nella materia che insegno io, che è la matematica. Cioè la matematica si sa che è un po' la cenerentola di tutte le scienze, nel senso che i giovani, ma anche gli adulti, non la amano. Quando io dico che sono un matematico, tutti in genere mi dicono la prima cosa: ah, io non ho mai capito niente di matematica. Ora, questo non è possibile, perché tutti noi andiamo a fare la spesa, tutti noi teniamo i conti in banca, usiamo il bancomat, usiamo i cellulari, eccetera. Cioè, certamente abbiamo un'alfabetizzazione almeno di matematica, ma abbiamo questa strana reazione che la matematica ci fa paura e non ci piace, e allora bisogna stare attenti, capire che effettivamente c'è questa specie di reazione nei confronti della matematica, e allora i professori dovrebbero naturalmente tenerne conto. E come tenerne conto? Questo è più facile da dire che da fare, naturalmente, perché la matematica poi bisogna insegnarla per quello che è, però cercare di far vedere che non è staccata dal resto della cultura, per esempio che si trova matematica nella letteratura, nella musica, nella pittura, nella filosofia, nella religione e così via. Io in parte sto cercando di farla di fare questo appunto con i miei libri di divulgazione. Ho scritto un libro per esempio sui rapporti tra la matematica e le arti, letteratura, musica e pittura, ne ho scritti due addirittura sui rapporti fra matematica e religione e così via. Però certo non ci si può fermare lì, non è che si può soltanto insegnare la matematica facendo vedere che c'è nella musica o c'è nella pittura, poi a un certo punto bisogna arrivare alla matematica stessa, però piano piano si cerca di farlo. Ad esempio, se posso fare una piccola propaganda un po' in anticipo, a metà di marzo ci sarà a Roma all'Auditorium il primo festival della matematica d'Italia, forse del mondo, no? In cui verranno grandissimi nomi, per esempio John Nash, quello del film Beautiful Mind, verranno tanti grandi matematici che sono gli analoghi appunto dei premi Nobel della matematica, ma ci saranno anche altri personaggi che in realtà con la matematica hanno poco a che vedere a prima vista. Per esempio verrà Dario Fo, che però poi si scopre ha studiato architettura, che è molto interessato alla geometria, eccetera. Verrà per esempio Spassky, che è stato il campione mondiale di scacchi, e anche lui si scopre che poi alla fine ha studiato matematica. Ci saranno dei musicisti come Nicola Piovani, che ha preso il premio Oscar per la colonna sonora del film di Benigni, La vita è bella, e anche lui sta scrivendo una composizione sul numero 7, eccetera, eccetera. Quindi si cercherà di fare quello che sto dicendo che bisogna fare, cioè tutti e due gli aspetti, sia l'aspetto più propriamente matematico, che l'aspetto invece di collegamento tra la matematica e il resto della cultura. E questo vale più in generale per tutte le scienze, quindi cercare di far vedere che le scienze non sono staccate da ciò che ci interessa, ma sono anzi parte integrante di quello che è il nostro pensiero occidentale.
Io la ringrazio, ringraziamo Pier Giorgio Odifreddi, docente di logica matematica presso l'Università di Torino, ma soprattutto un noto divulgatore scientifico, e grazie per la sua attività di divulgazione proprio per noi, che per me personalmente abbiamo delle difficoltà. Buon pomeriggio.
Arrivederci.
Arrivederci.
Proprio per me che ho delle difficoltà, questo Festival delle Scienze potrebbe essere una buona occasione per capire qualcosa di più. Voi mi avete quasi convinto
a
partecipare. Lo ricordiamo, si tiene all'Auditorium Parco della Musica a Roma fino al 21 di questo mese. Il filo conduttore è l'età della vita, dalla magia della nascita all'ineluttabilità della morte. Non so invece che rapporto ha con la matematica la nostra Simonetta Mitola.
Ma abbastanza problematico come te, preferisco le lettere, diciamo, e anche il mio percorso studentesco lo ha confermato. Comunque adesso facciamo insieme un salto indietro nel tempo e ascoltiamo il flashback di Elton John.
Benvenuti al concerto alla musica. Si è presentato al grande pubblico lo scorso anno, timidissimo, con la musica classica nel cuore e con tante cose da raccontare. Stiamo parlando del giovanissimo Reginald Kenneth Dwight, meglio conosciuto con il nome di Elton John. In pochissimo tempo è riuscito ad ottenere molta credibilità tra i suoi colleghi musicisti, grazie soprattutto al fatto di aver dimostrato di conoscere la tastiera del pianoforte come il palmo della sua mano. Esattamente un anno fa usciva il suo primo 45 giri intitolato Lady Samantha, ma noi ci andiamo ad ascoltare un brano più recente, tratto dal suo ultimo lavoro intitolato semplicemente Elton John. Questa è Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world.
I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica quotidiana sulla storia della musica. Tra le note di questa canzone si è costruito il successo di Elton John. Era il 1969 e il timido pianista e cantante Reginald Kenneth Dwight avrebbe da lì a pochi anni lasciato il posto al virtuoso e coloratissimo pianista Elton John, in grado di infiammare enormi platee con il suo talento. Il suo stretto rapporto con il paroliere Tupin contribuì a decretare il successo di canzoni diventate ormai degli evergreen come Your Song, Tiny Dancer e Rocket Man. Lodato da John Lennon, Elton venne considerato il quarto fenomeno rock dopo Elvis Presley, i Beatles e Bob Dylan.
Flashback d'atmosfera oggi qui a Radio Zainet, ma siamo in chiusura. Io vi saluto e saluto Simona. A te la linea e buona giornata a tutti.
Anche per noi è arrivato il momento dei saluti. Salutiamo le due Ilarie dello scientifico Newton.
Ciao, ciao.
Preparatevi così anche gli altri giovani reporter possono venire a visitare Certamente. Il vostro stand così ai quali potete spiegare bene gli esperimenti. E naturalmente l'appuntamento è a domani. I nostri siti sono www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon pomeriggio.